Radio Fly presenta Motori e dintorni a cura di Enrico Meacci.
E allora questa sigla non lascia spazio a dubbi. E ormai è certo, è ufficiale, Motori e dintorni riparte oggi.
Come le scuole.
Come
quasi.
Le scuole, quasi come il primo mercoledì dopo le scuole.
Che bello, è il primo giorno di ripresa dopo la pausa estiva.
Ce la siamo presa comoda
quest'anno. Sì, abbiamo fatto più o meno davvero come le scuole, metà giugno, metà settembre, mercoledì 17, 2025, ritrovo
splende
con molto piacere, splende il sole, Radio Fly, Valentina Giusti, l'amico Giuseppe Misuri, che salutiamo.
Assolutamente, e che ringraziamo.
Certo, e quindi ripartiamo con le notizie dal mondo dell'automobile, dell'automobilismo. Ci siamo lasciati a giugno con non troppo belle notizie.
Ora ripartirai con belle notizie.
La situazione è peggiorata.
Allora, propongo di cambiare da Motori e dintorni a Mai una gioia.
Oppure Disastri e dintorni.
Motori e disastri, si diceva donne potremmo chiamarlo donne motori, ma che equivale a disastri.
No, le donne a noi ci piacciono, sono ottime guidatrici, fanno meno incidenti degli uomini, quindi per tante cose, dopo che discorsi, abbiamo tutti le nostre criticità, i nostri punti dolenti. Oggi mi sento così progressista.
Oggi però, la prima puntata,
brava, siamo...
Hai in te tutta la forza della prima...
È intrisa di buone intenzioni, sì sì.
Ma, lo so, c'è un ma.
C'è un ma, come tutte le come il nostro Araldo, ma...
Qualcuno ha perso la lancia.
Ripartiamo quindi dai provvedimenti che l'Unione Europea, un po' matrigna questa Unione Europea, sta varando nei confronti dell'automobile. Ne ho parlato nelle altre rubriche già nel corso del mese di luglio, perché con il blocco all'Euro 5, insomma, se in Italia fosse andato avanti, l'Italia è stata sottoposta a procedura di infrazione da parte dell'Unione Europea, perché abbiamo un numero elevato, circa oltre 3 milioni di veicoli Euro 5, quindi immatricolati dal 2011 più o meno al 2016-17, che quindi avrete letto nei giornali, erano stati messi al bando in quattro regioni: Piemonte, Emilia Romagna, Lombardia e Veneto. Poi però, con una manovra tenaglia, il vincolo è stato spostato di un anno.
Anche perché 2011-2017?
Sono macchine recenti, insomma. Cioè, questo significava bloccare un pezzo importante del paese, delle piccole e medie imprese, degli artigiani, delle famiglie, dei cittadini, insomma, che non avrebbero potuto circolare in quelle regioni e in quei comuni, in particolare fino a 30.000 abitanti. Poi il provvedimento è stato modificato e quindi se ne riparlerà fra un anno, 1 ottobre 2026, e comunque nei comuni con almeno 100.000 abitanti. E comunque sono sicuro che non è finita qui,
no,
perché è evidente che...
E un po' ce l'auguriamo, però, insomma.
Però ecco, abbiamo iniziato questa prima trasmissione del nuovo anno di Motori e dintorni con i provvedimenti, insomma, che sta prendendo l'Unione Europea e che non stanno agevolando l'industria automobilistica italiana, che costituisce un pezzo importante del PIL, del prodotto interno lordo del paese, e del benessere e della ricchezza di ciascuno di noi, anche di coloro i quali, come me e te, non vivono dell'industria automobilistica, ma indirettamente.
Certo.
La ricchezza poi a pioggia ricade su tutti noi, quindi anche quei comparti della produzione che non direttamente ci riguardano, in realtà poi anche indirettamente avvantaggiano tutti.
Quindi, ma riguardano molte più persone di quelle che si può pensare.
Tu pensa a tutta quella parte dell'industria piccola, media, grande italiana che si occupa di componentistica legata al mondo dell'automobile, quindi chi produce tappezzeria, interni, materiale elettronico, elettrico, per non parlare per esempio delle industrie che lavorano per chi produce e commercializza per esempio i pneumatici, oppure che lavora nel mondo dei carburanti e della raffinazione, degli oli lubrificanti. Quanti pezzi, non solo di ricambio, ma quanti elementi e componenti ci sono in un'automobile?
No, tantissimi.
Decine di migliaia. E danno
dalle
lavoro...
Dalle più importanti alle più superflue, se ci pensi.
Ecco, in questo contesto, quindi, il 2025 è stato un anno abbastanza critico per il mondo dell'automobile. Stellantis ha chiuso lo stabilimento di Cassino dal 25 luglio ad agosto, però ancora non ha ripreso la produzione in pieno, quindi questo dimostra che mancano degli ordini. Iveco è stata venduta al gruppo Tata Motor, quindi Iveco, che è una delle, era una delle colonne del, dei veicoli commerciali industriali italiani, di fatto non è più italiana. Il gruppo Tata Motor è indiano, niente di male, però è un fatto. Quindi il 2025 è stato segnato e lo sarà ancora da una serie di fattori che hanno messo in difficoltà l'industria automobilistica italiana, ma mi viene da dire anche europea. Quindi non soltanto l'Italia, ma poi abbiamo visto quello che sta accadendo in Francia, quello che è accaduto e sta accadendo in Germania, dove molti stabilimenti dei principali marchi tedeschi sono chiusi in cassa integrazione, hanno riconvertito una parte della loro produzione. Quindi le cause di questa crisi sono molteplici. Di sicuro un po' ha contribuito a questa situazione un'errata politica industriale, e questo è un dato di fatto. Di sicuro ha contribuito la minaccia, fra virgolette, del Green Deal, il passaggio alla transizione ecologica del 2035, che ha confuso, a mio parere, è una mia opinione, molti automobilisti, non solo italiani, ma in Italia l'elettrico non ha attecchito, questo è un dato. Ma non ha attecchito neanche in Europa, insomma, come le chiama Porro le automobili a pile o a batteria, insomma.
Fanno un po' giocattolo.
Sì, lui lo dice, oppure con la spina, Nicola Porro, che alle volte, cioè, sì, simpatico se non anche irriverente, ma va bene così. E ecco, quindi i motivi della crisi sono molteplici, quindi abbiamo detto una mancata adeguata strategia industriale, perché in Italia stiamo assistendo, ma anche in Europa, a una deindustrializzazione del settore automobilistico. Poi senz'altro i prezzi delle automobili elettriche troppo alti,
certo, l'abbiamo sempre detto
prima di andare in ferie, e il fatto che si è perso in questi termini anche competitività nei confronti della Cina e degli Stati Uniti, a maggior ragione dopo l'introduzione dei dazi. Quindi siamo in una fase assolutamente non rosea. Il 12 settembre, l'altro ieri, la Presidente della Commissione europea ha lanciato delle affermazioni, insomma, piuttosto, a mio parere, inquietanti, perché dice: le auto del futuro, cito testualmente, dovranno essere poche, piccole ed elettriche.
Ah.
Ma chi l'ha detto? Ma cioè,
soprattutto la famiglia col cane, il passeggino.
Ma perché poche, piccole, elettriche? Boh, io non c'è. Questa, come dire, questo voler esercitare un'egemonia nei confronti del consumatore che deve acquistare solo quel tipo di automobile, ma non è scritto.
E anche un po' fare di tutta l'erba un fascio, come si suol dire, no? Perché le esigenze delle persone...
Ma se a te ti piacciono i SUV 5.000 di cilindrata e te li puoi permettere, ma qual è il problema? E non mi si venga a dire che il problema è l'inquinamento. Sì, l'inquinamento è una parte del problema, ma di sicuro non è solo questo. Cioè, perché sennò è un po' nascondersi dietro al dito, no? non hanno voluto, perché all'epoca io ero talmente piccino che non abbiamo voluto le centrali atomiche, però la gran parte dell'energia elettrica proviene in realtà da centrali o con gasolio, carbone, quindi centrali termoelettriche, e in minimissima parte in Italia centrali nucleari non ci sono, quindi questa è un po' la situazione. Parleremo poi meglio nel corso delle prossime puntate, perché lo scenario è abbastanza
vasto
e inquietante. Per dare dei dati che cito da quelli che sono stati forniti dall'URAE, che è l'Unione Nazionale Rappresentanti Autoveicoli Esteri, il mercato europeo delle autovetture ha registrato a giugno una contrazione del 5,1%, con 1.243.732 nuove immatricolazioni rispetto a 1.311.043 immatricolazioni dello stesso mese del 2024, cioè circa 70.000 macchine in meno. E il mercato dell'auto è evidente che mostra segnali di difficoltà, cioè basta farsi un giro per i saloni, per le concessionarie.
Sì, è vero.
L'impennata del mercato dell'usato, l'abbiamo detto prima di andare in ferie, che è assolutamente consolidata, costosissimo, ma comunque più accessibile rispetto all'auto nuova. La contrazione dei consumi e della produzione di pneumatici, si vendono più auto nuove, quelle vecchie vengono. Sai qual è? L'altro giorno mi sei venuta a mente, ti ho accostato al mare e a Cuba.
Wow, grazie, perché? Bellissimo accostamento,
sì,
mi
perché
piace.
Temo che faremo la fine di Cuba con quei vecchi carrozzoni rimpicicchettati mille volte, perché qui le condizioni per acquistare il nuovo sono sempre di meno. Si è costretti o per volontà o per necessità a riparare le vetture che si hanno, e quindi alla fine ripara e l'evoluzione va avanti. Non se la passano meglio neanche gli altri paesi, perché differentemente dalla Spagna, che fa razza per conto suo e registra un incremento invece delle vendite del 15%. Il Regno Unito ha un incremento del 6,7%, ma è giustificato, se volete, dalla Brexit, quindi non fanno più parte dell'Unione Europea, mentre se andiamo a vedere la Francia subisce una flessione del 6,7%, la Germania addirittura del 13,8%, e questo denota insomma una situazione piuttosto complicata. Ne parleremo ancora meglio per chi vorrà. Faccio uno spoiler.
E facci lo spoiler, dai.
Il primo di ottobre all'Auditorium Montetini farò una
chiacchierata.
Non voglio dire brava, una chiacchierata fra coloro che si dilettano, sono appassionati di automobili. E quindi chi vorrà il primo ottobre alle 21 Auditorium Montetini, ci sarò io che vi intratterrò per il tempo necessario a illustrarvi quelli che sono i provvedimenti che l'Unione Europea ha adottato e sta adottando, a cominciare dal blocco all'Euro 5, e da quelle che sono le conseguenze che arriveranno in vista del Green Deal del 2035, quindi con lo stop alla vendita di veicoli che dovranno essere a emissioni zero, che non vuol dire vuol dire di fatto stop ai veicoli endotermici, ma non vuol dirlo in senso assoluto, perché
certo, se uscisse,
una macchina
del futuro,
esatto, che potrebbe avere anche un idrogeno, quindi non deve essere bisogna necessariamente e obbligatoriamente pensare all'elettrico, ma
certo, sarebbe compatibile con questa dicitura.
Noi da Motori e Dintorni che abbiamo sempre detto
idrogeno
ma anche che dal 2035
non cambierà molto,
ma secondo noi questa data sarà destinata a essere spostata, perché da qui al 2035 sai di acqua sotto i ponti quanto.
E allora il primo ottobre tutti a farsi fare l'autografo da Enrico,
a sarà un'occasione di confronto. Certo che le norme ambientali, il calo della domanda, la concorrenza della Cina, la scarsità di materie prime e poi...
Chi più ne ha più ne metta, mi viene da dire.
Anche le affermazioni della Presidente della Commissione che ci dice vetture
piccole, poche
elettriche, ecco, lasciano, insomma, lanciano delle riflessioni che dobbiamo necessariamente affrontare, ma non soltanto per me e per noi che siamo appassionati di auto e che oggi siamo qui
a parlarne,
ma anche per come l'industria automobilistica, che è una parte importante della nostra vita, e l'automobile in particolare, ma i mezzi di trasporto in generale, impattano poi su quelle che sono le nostre attività quotidiane. E quindi da Radio Fly continueremo a parlarne e vi terremo aggiornati.
Enrico, e allora grazie, noi siamo curiosi di sapere come finirà, anche se abbiamo qualche paurina.
Qualche paura ce l'abbiamo, esatto. Sì, è vero.
Però ti ascoltiamo sempre volentieri, quindi ti ringrazio e ti do appuntamento qui a mercoledì prossimo. Enrico, grazie.
Un saluto e grazie a voi.
Avete appena ascoltato Motori e dintorni a cura di Enrico Meacci su Radio Fly.